Eccoci qua, sempre nel pomeriggio di Maracanã, TMV Radio si prosegue, Marco Piccarin in studio, adesso andiamo a presentare il prossimo terzetto e do il buon pomeriggio e ritrovo con grande affetto Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ben trovati
anche voi, grazie.
Massimo, con te Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio, ben trovato.
Ciao. Ciao Marco, ciao Max, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora ragazzi, intanto tra poco si unisce un altro amico, però vorrei ripartire, approfitto proprio della vostra presenza per ripartire un po' dal... c'è anche il direttore, quindi vado subito a dare il buon pomeriggio anche a Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Fabio, con noi ci sono Massimo Brambati e Alessio Tacchinardi. Allora sentite, io vi voglio chiedere subito un pensiero sulle parole di Arriva Bene, ma diciamo concentrate sull'intervista rilasciata a Tutto Sport a cura del direttore Guido Vaciago sul passaggio relativo a De Ligt. Voglio sentire un vostro pensiero, no? Lui dice: torniamo a parlare di giocatori che seguono i consigli dei procuratori e dei colleghi invece che della società. Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare, poi non capisco perché se ne vuole andare, ma è sempre una questione di numeri. Non è che se uno vuole andare via gli rispondi prego, accomodati. È difficile trattenere un giocatore, però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti e vale sempre l'articolo 5: chi ha i soldi ha vinto. Fabio Ravezzani, parto da te.
Ma mi sembra un elenco di ovvietà che nasconde il punto più banale, cioè la Juve è prigioniera di un contratto mostruoso fatto De Ligt, ha tentato di spalmarlo. De Ligt, che guadagnerà i prossimi 2 anni 12 milioni di euro l'anno, ha detto no, e quindi la Juve lo deve vendere. Chi però compra De Ligt sa già che deve dargli un ingaggio mostruoso, altrettanto mostruoso, quindi superiore, e quindi abbassa il prezzo, e quindi l'offerta per la Juve sono significativamente basse. Non dimenticare che lui al terzo anno è stato pagato 85 milioni di euro in un contratto quinquennale, quindi vuol dire che lui viene ammortizzato, per così dire, di 15 milioni di euro l'anno circa, qualcosa in più. E quindi in questo momento è a carico della Juventus ancora per una trentina di milioni di euro. Pertanto, se la Juventus vende De Ligt a 50, ha una plusvalenza relativamente bassa di 20 milioni, quindi la Juventus cerca di alzare il tiro. De Ligt non è disponibile a seguire questo gioco e la situazione è abbastanza complicata, come si evince dalle dichiarazioni. Ripeto, sono un po' dei luoghi comuni quelli che ha detto, no? L'articolo 5 la sappiamo da 50 anni, l'articolo 5, però dietro di tutto questo c'è semplicemente la grande difficoltà in cui è finita la Juventus, perché è vittima dell'operazione fatta 3 anni fa.
Brambati.
Sì, no, ha praticamente detto tutto Fabio. Onestamente era stata fatta anche una clausola rescissoria che credo che non sarà sicuramente rispettata. Io non so chi sta come stanno gestendo, chi sta gestendo lo so, ma non so come stanno gestendo il ragazzo, perché lì vengono fatti anche dei riferimenti
ai procuratori,
dei consigli, esatto, dei consigli che lui prende da colleghi o da procuratori, dalla sua procuratrice, credo, perché lui era, se non sbaglio, di Mino, è passato all'avvocatessa, quindi questa è una cosa che, come ha detto Fabio, è un'ovvietà, è logico che prende consigli da chi lo gestisce, poiché siano consigli giusti o sbagliati, questo io non lo so, perché non so come lo stanno gestendo. È logico però che lui, io parlo dal punto di vista tecnico, è un ragazzo giovane, ha grandissimi ancora margini di miglioramento, e certo che forse da lui ci si aspettava qualcosa di più. Io ho sottolineato, quando lui è uscito con la dichiarazione del quarto posto, avevo detto all'epoca, insomma, è arrivato quarto anche lui, non è che faceva parte di un'altra squadra.
Certo.
Quindi la responsabilità dei eventuali quarti posti collezionati negli ultimi due anni erano anche roba sua, nella divisione di un, non so, di una complessità di 20 giocatori e dell'allenatore. Quindi se lui pensa di meritare qualcosa di meglio, se rimane alla Juve lo faccia vedere, se non rimane alla Juve lo farà vedere da qualche altra parte.
Alessio Tacchinardi.
Ma non vado a toccare i numeri detti e spiegati benissimo dal direttore, ma vado anch'io su un discorso tecnico. È un discorso tecnico che diceva Massimo, che inizia per come è stato preso, per i soldi che è stato pagato e per i soldi che gli si danno all'anno. Onestamente è un progetto un po' alla Ramsey fallito. Cioè io penso che sia Ramsey che Rabiot parametro zero, ma De Ligt, che ripeto, anch'io quando l'ho visto con l'Ajax pensavo che era un giocatore fantastico, quindi non è un fallimento averlo preso, però a cifre mostruose, e però lui non l'ha ripagato sul campo, perché De Ligt non ha ripagato il livello che viene pagato ogni anno e il livello del suo cartellino. Poi non so se rimarrà lì, andrà via, quel discorso di ammortamento, non ammortamento, però sul campo De Ligt non ha poi risposto a quel livello che è stato comprato, comunque non ha risposto alle attese di quando è arrivato, perché è arrivato la Juve come miglior centrale difensivo della Champions League ed era un 99 allora, però in quegli anni qua non è riuscito a crescere. Non so di chi sia la colpa, però De Ligt oggi, certo, parli di De Ligt che ha mercato, ok, perché in giro magari non ci sono poi quei super difensori o comunque sono già accasati in giro. O De Ligt ha delle caratteristiche importanti, ma non ha mai, secondo me, fatto quel salto di qualità per il valore che è stato pagato.
Ma non è un rischio però perderlo a 22 anni, visto che parlavamo del miglior prospetto che c'era in circolazione quando è stato preso a livello difensivo? Riparto da Fabio Revezzani. Fabio, non è un po' un rischio? Oppure ritenete che...
Ma io sono commosso da quello che hanno detto Alessio e Massimo, perché quando io sono uno che ne è così, il calcio c'è chi l'ha giocato e ne sa, c'è chi ha giocato a calcio e non ne capisce niente. Io ne ho visti tanti di ex calciatori, che poi ci siamo noi che ci abbiamo giocato a livello dilettantistico e anche noi ne capiamo meno di loro, spesso e volentieri, però hanno detto una cosa che io affermo da anni, salvo essere spesso e volentieri ingiuriato dagli juventini, cioè che De Ligt è più l'immagine di De Ligt che sembra essere un fenomeno, ma per quello che ha reso oggettivamente, quando tu spendi 85 milioni sull'unghia e gli dai un contratto a crescere da 8, 9, 10, 12 milioni di euro l'anno, non è che aspetti il quarto anno per vedere se per caso è maturato ed è diventato un fenomeno. Deve essere un fenomeno da subito, se no tu hai sbagliato l'operazione, banalmente. La Juventus con De Ligt, come diceva anche Massimo Brambati, ha fatto 3 stagioni, è arrivata prima 1 anno e quarta 2 anni. Ora, lui non era il centravanti, però De Ligt quest'anno incidentalmente era il calciatore più pagato della Juventus, dopo che è andato via Cristiano Ronaldo. Quindi tu dici, non è un peccato, perché crescerà. È probabile che cresca, ci mancherebbe altro. Lui non è stato tra i migliori difensori di questo campionato. Davanti a lui abbiamo visto sicuramente Skriniar, sicuramente Koulibaly, sicuramente Tomori. Direi che anche all'interno della Juventus ogni tanto è finito in panchina perché giocavano Chiellini e Bonucci. Non è che Allegri ha visto in De Ligt il perno della difesa. Migliorerà, certo, però a che prezzo? Cioè tu per farlo migliorare lo tieni a 12 milioni di euro l'anno sapendo che fra 2 anni va via a parametro zero, e va via perché ha già detto che lui vuole una super squadra, cerchi di venderlo adesso. Però se oggi tu hai difficoltà, ti faccio l'esempio Skriniar che per me è un ottimo difensore, secondo me anche lui leggermente sopravvalutato, sembra che l'Inter senza Skriniar non esista più, però Skriniar prende 3 milioni, lo va al Paris Saint Germain, il Paris Saint Germain dice te ne do 9 e allora ne do 60 o 70 all'Inter. Per dare 14 milioni, perché se ne prende 12 dalla Juventus, per dargliene 14 il Chelsea inevitabilmente dice alla Juve, beh non me ne chiedere 70-80, te ne do 40-50. È lì che si incancrenisce il problema, secondo me. La Juve dovrà fare un viso cattivo gioco.
Massimo, tu che ne pensi?
No, sono d'accordo. Io comunque ho sempre detto anche che i bravi dirigenti non sono solo quelli che comprano, perché poi in alcuni casi è facile anche comprare se hai soldi, ma è essere bravi anche a vendere, a vendere al momento giusto, a prendere il massimo di quello che in quel momento un giocatore può, valere su quel se quel tipo di mercato in quel momento, perché attenzione, i mercati, a me certe volte mi fanno ridere quando si fanno dei paragoni. Non si possono fare se i mercati su quel giocatore sono in periodi completamente diversi. Quindi Van Dijk, per dire, è stato pagato 80 milioni di pound, però poi ha dimostrato di valere quei soldi, o comunque che i soldi non sono stati buttati via. Poi è vero che per un difensore sono tanti, però in quel momento, in quel tipo di mercato, probabilmente valeva quei soldi, perché se c'è stata una squadra che gliela ha dati, vuol dire che li valeva. Oggi devi essere bravo, e io ho sempre avuto, insomma, una sorta di dubbi su questa dirigenza bianconera, perché insomma, uno, l'ho sempre detto, arriva da un altro ambiente, e il secondo, che Rubini è sicuramente un bravo ragazzo, capirà sicuramente tantissimo di calcio, ma sedere su una poltrona così importante, e devi conoscere determinate dinamiche e meccanismi, che ci sono dei volponi che conoscono molto meglio, magari conoscono meno bene il calcio, ma conoscono la materia mercato, vedi Marotta. Quindi io insomma dico che in questo momento adesso deve fare la sua parte la società, perché poi andare a prendersi Vlahovic a 80 milioni, sono capace anch'io e Fabio, o io e Alessio, a prendere 80 milioni e andarla a dargli alla Fiorentina e far venire Vlahovic, sempre poi col nome della Juventus, che ha sempre comunque un certo appeal.
Vabbè, saremo un po' a vedere qui. Allora, intanto,
se posso aggiungere una cosa,
prego Fabio, prego.
Al volo, stavo pensando adesso, mentre parlava anche Massimo, avete fatto il calcolo di quanto sono costati in 3 anni Cristiano Ronaldo e De Ligt alla Juventus? Ve lo dico io, 440 milioni di euro tra cartellini e stipendi lordi in 3 anni. Dimentichiamo quest'ultima stagione. In 3 anni loro sono riusciti, spendendo 440 milioni di investimento solo su 2 giocatori, a arrivare sempre agli ottavi di finale di Champions League senza fare un passo più avanti, arrivare quarti rischiando di qualificarsi l'ultimo anno per la Champions League, e avere complessivamente un rendimento globale della squadra in questi ultimi 3 anni che è stato ampiamente inferiore ai 3 anni precedenti. Ecco, se provi a immaginare cosa ha voluto dire l'investimento su questi 2 ragazzi per la Juve in termini economici, e poi vedi che la Juventus ha dovuto ripianare per un aumento di capitale sociale da 400 milioni, perché sennò non stava in piedi la società. Ecco, è l'idea di come siano state sbagliate queste 2 operazioni.
E mettici dentro anche Ramsey e Rabiot, secondo me, in quel pacchetto lì, perché allora saltano fuori altri numeri, che il valore della, anche se Rabiot alla fine è quello che comunque ha sgomitato un po', ha fatto vedere qualcosina, ma anche l'operazione Ramsey è stata fallimentare, degli ingaggi al lordo, commissioni, cioè aggiungiamo anche quelli, direttore, viene fuori una massacrata.
Sentite invece, che idea vi siete fatti? Insomma, oggi è un giorno importante anche in casa Milan, no? Maldini Massara, questo contratto è stato presentato, insomma, contratto che è arrivato, cresce l'ottimismo, però siamo arrivati praticamente proprio ai titoli di coda, no? All'ultimo momento. Che idea vi siete fatti? Riparto da Massimo Brambati stavolta su questo scenario, Massimo. Cioè, più trovi delle responsabilità di Maldini, trovi delle responsabilità di chi sta gestendo questa situazione in questo momento. Ci ricordiamo anche l'intervista famosa di Maldini alla Gazzetta, no? Quando disse che non c'era rispetto per il fatto che ancora nessuno si era fatto sentire con lui e con Massara.
Ma allora, detto che io la situazione non la conosco, perché non ho grandissime entrature lì al Milan, conosco sia Paolo che Massara, perché ho avuto il piacere di giocarci insieme, però, e so quindi il valore che hanno il valore che hanno avuto quest'anno nella conquista di questo scudetto. Però devo dire che sia dall'intervista di Maldini che da quello che ho intuito anche attraverso magari qualche amico, che insomma loro quello che si aspettavano è che la società uscente, prima di andarsene, poteva sinceramente non solo venire a fare il giro sul pullman scoperto, ma chiamarli in sede e rinnovargli il contratto. Quello credo poteva essere una mossa anche di, diciamo così, di ringraziamento. Poi, detto che ringraziamento nel calcio non c'è più, forse neanche nella vita, però insomma dare un premio a questi due dirigenti che insomma hanno costruito, credo, non solo una squadra dal punto di vista tecnico, ma anche un ambiente che insomma andava veramente ricostruito. E credo che siano stati gli artefici, insieme a Moncada, che, certo, che è sempre stato dietro le quinte. Che,
quindi tu dici, era una cosa che dovevano risolvere prima?
Secondo me sì, non arrivare fino a questo punto, insomma, poi arrivare veramente a oggi, quindi nel pieno del mercato. Mm-hmm. Io poi non so se loro, seppur nel pieno del mercato, operano in modo sereno e tranquillo. Questo io, siccome non conosco la, non conosco esattamente la, la vicenda, io non so se loro sulla parola operano sapendo che comunque il contratto è lì solamente da firmare.
Si dice, Massimo, si dice, Massimo, che alcuni obiettivi di mercato siano svaniti in questo momento proprio per questa situazione legata a Maldini e Massara. Stavamo appunto prima, ci riportavano questo tipo di così di lettura, non so se sia vero o meno, perché poi ecco Renato Sanchez, Botman, sembrano andare verso altre mete. E Fabio Ravezzani?
No, è vero quello che dice Massimo, cioè il fatto stesso è ridicolo dire che stamattina, cioè a 8 ore dallo scherzo, perché chiaramente poi alle 6 di sera la gente se ne va a casa, no? Quindi a 8 ore dalla fine della scadenza del contratto è arrivata l'ultima versione, cioè dalla misura della distanza tra le parti, no? Perché se anche tu firmi all'ultimo momento è chiaro che comunque si va verso una gestione molto complicata. Si sa bene dall'interno del Milan che Moncada, che è un po' quello che fa lo scout, secondo me è anche quello che ha le idee più futuribili, più vicine a quelle poi di Cardinale, è in conflitto con Maldini e Massara. Quindi c'è una nuova proprietà che deve entrare, che ha una parte della dirigenza che è contro un'altra parte della dirigenza, e questa seconda parte della dirigenza, cioè Massara e Maldini, è talmente in dissidio che firma soltanto all'ultimo momento, sempre che firmi. Non mi pare la fotografia di una società che ha un'unità di intenti. Questa è la cosa più preoccupante per il futuro.
Alessio Tacchinardi?
Sì, non è neanche bello, poi ognuno poi fa quello che ne ha voglia, gestisce la società come ne ha voglia, ma proprio per come hanno creato un progetto bello. Ora parliamo di Botman, parliamo di Sanchez, parliamo di giocatori che stanno andando in posti, non so se è più per il discorso del Milan o perché li coprono di soldi, quindi magari, quindi è diversa la cosa. Ma il Milan, che è riuscito a vincere un campionato, è riuscito a creare un bell'idea, un bel progetto fatto bene, con comunque Paolo che è un fenomeno anche da, non più da calciatore, e mi dispiace perché arrivare proprio all'ultimo momento così non è sicuramente bello, e penso che non sia stimolante neanche per Maldini, ma Sara, perché ripeto, è giusto, quando fai bene devi essere anche ripagato. Però dopo io non so esattamente quali siano i programmi del Milan, però insomma sembrava tutto rose e fiori, tutto un progetto fatto bene, con un'idea giusta, chiara, limpida e ben definita. Adesso sicuramente sono curioso anche di vedere cosa può succedere, ma c'è un dispiacere enorme, perché Maldini merita non la riconferma di più per quello che ha fatto, proprio anche nei momenti di difficoltà, nel senso, non più di difficoltà, di pressione. Penso alle ultime 5-6 giornate dove il Milan, dove la dirigenza è stata molto brava, con una squadra non superiore all'Inter, è riuscita a vincere un campionato, quindi nel momento decisivo anche la società ci ha messo del suo e ha fatto sicuramente capire ai giocatori che c'era il momento di poter vincere, ma con serenità, senza mettere addosso pressione, e secondo me tutti hanno fatto qualcosa di miracoloso.
Saremo un po' a vedere anche da questo punto di vista. Sentite, prima di salutare Fabio Ravezzani, Fabio, ti chiedo una cosa, ma a questo punto tocco un altro argomento che è stato toccato anche nella prima parte di trasmissione, su Dybala, no? Visto che l'Inter ha chiuso anche Lukaku, ma a questo punto è così necessario per l'Inter Dybala? Oppure si può diciamo pensare ad altro, o addirittura adesso Marotta potrebbe dire a Dybala, visto che ho comprato Lukaku e ho Lautaro, c'ho Mkhitaryan, c'ho la Nogula, se vieni alle mie condizioni, altrimenti vai.
Ma adesso dirò una cosa che farà inorridire, penso, Brambati e Tacchinardi. Io penso che Dybala sia un meraviglioso lusso per una grande squadra, e non di più. Cioè Dybala, a mio avviso, è un giocatore che ha dei numeri straordinari, che esprime però con una tale rarità, perché poi a volte è un po' infortunato, un po' non ha lo spirito giusto, un po' come diceva anche Allegri, a volte si esalta troppo, altre si troppo deprime. Allora, secondo me, se Dybala è quello che è stato per la Juventus sostanzialmente in questi anni, no? Cioè un giocatore da impiegare ogni tanto quando nel suo momento magico, poi però lo mette in panchina, poi si infortuna, insomma, se non è un vero titolare allora va bene in una grande squadra, altrimenti per la sua discontinuità a mio avviso è un giocatore da squadra media come titolare inamovibile. Cioè Dybala è l'ultimo baggio, il giocatore che nel Bologna e nel Brescia fa la differenza ma che fatica magari a giocare nella Juventus e nell'Inter, e quindi vengo alla risposta. Se l'Inter si può permettere di avere dietro Lautaro e Lukaku uno come Dybala, fa benissimo prenderlo. Se l'Inter deve fare di conto, mi pare che sia già sufficiente Correa, Lukaku, Dzeko, esatto. Lautaro, ecco, non vedo perché andarsi a imbarcare in una cosa di questo.
Esatto. Che ne pensate, Tacchinardi e Brambati, su questo argomento? Poi andiamo in pausa. Alessio?
Come dice il direttore, cioè io che Massimo, no, lo parliamo da tanto su Dybala, noi non discutiamo le qualità tecniche di Dybala, discutiamo la continuità, discutiamo i giri del motore che ha oggi durante la partita, discutiamo quello, perché tecnicamente Dybala negli ultimi 20 metri si impallina tutte le parti che tira, fa gol, perché lì è fortissimo. Non è solo quello, però ha cambiato il rendimento, ha cambiato la continuità, ha cambiato. Quindi se è certo, io penso che l'Inter lo voglia prendere togliendo Sanchez, mandare via Sanchez, e quindi va a colmare quel discorso lì. Ma per me, nella testa di Inzaghi, per me, voglio dire il suo parere, non è l'attaccante titolare, è l'attaccante che magari in questo momento qua, per quello che ha detto il campo negli ultimi 2 anni, è un giocatore che affronta l'ultima mezz'ora, magari le partite in casa, nel caso magari non di altissimo livello, le può fare alla grande, poi magari quando arrivano le partite a 2000 all'ora, lui quel momento lì fa un po' più fatica. Poi ripeto, l'ho sempre detto e continuo a dirlo, vediamo anche Kulusevski al Tottenham, come alla Juve sembrava che andasse piano, e al Tottenham vola. Quindi non so se poi è tutta colpa di Dybala
o è tutta colpa dello staff, certo,
di un tipo di lavoro. Quindi sono proprio curioso di vedere il nuovo traverso di Dybala, perché è vero che accende la fantasia di tutti, però poi dobbiamo guardare il campo. Negli ultimi 2 anni il campo parla, e non ha parlato
benissimo, certo. Brambati?
No, io sono d'accordo con Fabio. Assolutamente, ma non peraltro dico anche da un po' di tempo che non mi sembra che i top club in Europa abbiano fatto la fila per prendere Dybala. Come mai il Real Madrid, il Manchester City, il Barcellona, Liverpool, il Paris Saint Germain, quelle squadre che insomma un giocatore così, se fosse veramente come si vende, dovrebbero veramente far la fila a queste squadre. Come mai non fanno la fila a queste squadre? Punto di domanda.
Io sono pure questa è una riflessione.
Se deve essere tra le altre cose, aggiungo una cosa però che ha detto Fabio. Il problema è anche quello della gestione di un giocatore così. Perché sei sicuro che se lo prendi e deve stare dietro a Lukaku e Lautaro, lui sta lì dietro a Lukaku e Lautaro senza fare polemica, senza stando in panchina, buono. Cioè, non sono tutti, addirittura Sanchez non è che sta dietro con molto piacere, Sanchez, che comunque peraltro guadagna 7 milioni.
No, assolutamente. Va bene, siamo arrivati al break.
Sono confortato. Prego, Fabio. Dopo
sei confortato, hai visto?
Da
pensavi
Massimo,
pensavi di ricevere delle critiche, invece hai visto, sono contento.
Non capisci niente.
Fabio.
Abbiamo le stesse idee su tanti giocatori. Hai visto?
bene. Fabio, noi naturalmente ti ringraziamo. No, figurati, ti ringraziamo. A presto e buon lavoro naturalmente a tutti voi, a Tele Lombardia, a tutti i progetti che state portando avanti. Grazie direttore,
grazie.
A presto. Un
ciao,
abbraccio
ciao,
a Fabio Ravezzani. Rimango e vado in pausa. Ritorniamo con Brambati e Tacchinardi. Ci sono le vostre domande e qualche curiosità. Tra pochissimo.